Siete stanchi? No, ok, però non ho sentito un no convinto, quindi c'è qualcuno, può darsi che è stanco. Ok, uno dei miei vecchi pastori diceva sempre: chi è stanco dica amen, o chi dorme dica amen, e tutti dicevano amen, sempre. Allora, dimmi. Sì, no, lo sto dicendo un'altra. E allora, ieri sera c'è stato un evento ad Alcamo con il gruppo carismatico, la Chiesa Evangelica della Riconciliazione insieme nella Chiesa Matrice di Alcamo. Ed è stato molto molto bello, non so quanti, io ho visto qualcuno, ma quanti di voi eravate lì? Alzate la mano, perfetto. C'era quasi tutto il gruppo dei giovani, eccetera. È stato un momento molto bello perché la parte che il lavoro della rappresentazione teatrale è stato molto toccante. E mi è piaciuto anche la modalità con cui è stato posto, con questa interattività con il pubblico. Però quello che è stato bello è vedere che la presenza di Dio era scesa in quel luogo. E magari questo può scombussolare qualcuno. Però io ringrazio Dio per esserci stato, perché questo è stato anche un adempimento di una visione che il Signore mi aveva dato 7 anni fa, quando io 7 anni fa non avrei mai messo piede in un evento del genere. E quindi questo vi può fare comprendere quanto dobbiamo essere cambiati, perché il Signore sta realmente muovendo gli eventi. E l'evento che Dio vuole muovere è realmente questa grande raccolta che ci sarà prima della venuta di Cristo. E scioccatevi, non sarà una raccolta che porterà una denominazione, ma sarà una raccolta che porterà la sua Chiesa. Amen. E quindi per me è stato stupendo vedere che molte persone ieri hanno fatto con il cuore piegato una confessione di fede e di salvezza davanti a Dio. Amen. E una volta il Signore mi mostrò, ma non è stato soltanto a me che l'ha detto, perché ho visto poi che ci sono tante parole profetiche in merito, che quando arriverà questo risveglio non basteranno né le nostre chiese né le cattedrali, perché ci sarà una raccolta immensa che dovranno occupare pure gli stadi per poter raccogliere tutto il frutto che Dio vorrà portare per la sua gloria. Per cui devo dire che ieri sera sono stato anche confermato un po' sulla predicazione che dovevo portare, perché l'argomento che il Signore mi aveva dato questa mattina è: o se volete dare un titolo, potete dargli questo titolo: vi ho costituiti per andare e portare frutto. Ed è in Giovanni 15, la scrittura, al versetto 16. E dice il Signore, stava parlando ai suoi discepoli. E questo è bello, perché fra i suoi discepoli ci sei tu e ci sono io. Non stava parlando ai 12 soltanto, ma era un discorso di una continuità. Tu sei un discepolo di Cristo, e quello che è scritto qui, non ti preoccupare, il limite ce l'ho, quello che è scritto qui riguarda anche te, riguarda anche me. E dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti per andare e portare frutto, e il vostro frutto rimanga, o come dice la versione della Nuova Diodati, sia duraturo. A me piace questa versione un po' così, sia duraturo, perché rappresenta qualcosa che continua allo stesso livello di intensità. E vedete, da questa scrittura possiamo subito vedere che Dio ci ha scelti, e in questa scelta c'è stata una costituzione. Lui ci ha scelti e ci ha costituiti per portare frutto. Ci ha stabiliti, ci ha ordinati per uno scopo, possiamo dire. Ognuno di noi viene ordinato da parte di Dio per uno scopo, non soltanto i ministri e i ministeri, eccetera. Ma ogni semplice membro del corpo di Cristo, ogni semplice credente è ordinato da Dio per uno scopo e per un fine. Lui ha detto, ripeto, non siete stati voi a scegliere me, ma io ho scelto voi. E questa non è predestinazione, ma è elezione. Lui ci ha scelti e ci ha eletti al grado di essere figli di Dio. Ed era lo stesso per il popolo di Israele. Dio ha scelto il popolo di Israele e in questa scelta, in questa elezione, aveva un'ordinazione il popolo di Israele, era stato ordinato per essere luce. La stessa cosa per noi, lui ci ha scelti. Attenzione, ricordiamoci cosa avvenne quando Gesù chiamò i suoi discepoli. Loro erano per i fatti propri, lavoravano, chi pescava, chi era esattore delle tasse. Arrivato a un certo punto gli si avvicinò un giorno un uomo che li guardò dritto davanti agli occhi e gli ha detto questa frase: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. In questa scelta, seguitemi, in questo comando, Dio ha messo un'ordinazione su di loro, uno scopo, li ha appartati per uno scopo. E la Chiesa ha questo significato. La parola ecclesia, che ha detto anche il pastore Mauro, chiamati fuori, noi siamo stati chiamati fuori dal mondo per essere stati costituiti per uno scopo, per portare la voce di Dio su questa città, su questa nazione. E questo ordinamento ha due principi, uno che è andare e un altro che è portare, cioè andiamo verso qualcosa, verso il mondo o andiamo verso Dio per portare un frutto. Quindi non c'è soltanto l'andare, perché uno può dire aspetta, tu vai, raggiungi quel luogo e ti siedi. No, vai per portare. La stessa cosa era quando Mosè ha dato il mandato alle 12 spie: andate, guardate, esaminate e portate un rendiconto, portate anche un frutto. E portarono un frutto. Poi portarono anche un rendiconto un poco sbagliato. Ma quello che Dio vuole farci capire stamattina è che Lui vuole darci un'impronta molto forte nella nostra vita. Lui ci ha costituiti non soltanto per andare e non ci ha costituiti solamente per portare frutto. Le due cose camminano assieme. Se tu non vai, non porti, e se tu non porti, non vai. Perché il verbo portare significa prendere qualcosa, incamminarti e darlo, portarlo, farlo vedere. Quindi c'è sempre in questo verbo portare un'azione che è quella dell'andare. Ok? Quindi le due cose non possono essere separate, i due concetti non possono essere separati. Però questo andare che parla di movimento, chiaramente dobbiamo avere le idee chiare. Noi come cristiani, noi come chiesa, dove dobbiamo andare? Dove? Ci sono tanti luoghi dove potresti andare. Tu puoi andare a mare, puoi andare in montagna, puoi andare nel fiume, puoi andare a pescare le trote, puoi andare praticamente davanti alla televisione, puoi andare in tutti i posti, puoi andare al bar, puoi andare nel pub, puoi andare al cinema. Ma tra questi luoghi dove dobbiamo andare? Dove il cristiano sta andando? E dove, in che direzioni come cristiani dobbiamo andare? La Bibbia questo lo spiega in maniera chiara, perché noi come figli di Dio siamo in cammino, ma non verso questa terra, ma verso quella che i padri della Chiesa chiamavano la Canaan celeste, cioè il cielo. E noi siamo in cammino verso il cielo, la nostra direzione è il cielo, il nostro viaggio è verso lì, e un giorno saremo uniti con Cristo. Ed è questa la meta che noi dobbiamo avere da ora. Ma questo che significa? Che dobbiamo vivere la vita su questa terra in maniera passiva? Perché altri hanno tradotto in questa maniera, no? Noi siamo in viaggio verso la Canaan celeste. Siccome la vita in questa terra fa schifo, proprio detto in maniera molto semplice, stiamo subendo, stiamo fallendo la crisi economica, monti di qua e monti di là, Berlusconi da un lato e Bersani dall'altro, tutta questa situazione politica che non si vuole aggiustare e non vediamo speranza, allora come cristiani la nostra unica speranza è guardare la Canaan celeste che un giorno raggiungeremo. E così facendo ci trasciniamo da un culto all'altro, da una domenica all'altra, facendoci le overdose di predicazioni, aspettando poi gli ultimi istanti della nostra vita. Signore, ho goduto la tua parola, ho mangiato, adesso ti prego, prendimi. Scusate, ma se questa è la vita di un cristiano, allora io non voglio essere un cristiano. Amen? Perché non c'è nessuna differenza fra noi e quelli del mondo che aspettano la morte come una liberazione. La mia morte non deve essere una liberazione. La mia morte deve essere una liberazione per il diavolo di essersi liberato di me in questa terra. È una grande vittoria per Dio. Amen? Dobbiamo avere chiaro che noi siamo in cammino verso la Canaan celeste, ma per entrare nella Canaan celeste devi entrare avendo conquistato la Canaan terrestre, cioè le promesse di Dio su questa terra. Amen? Non dobbiamo guardare soltanto alla promessa del cielo, perché là nel cielo, quando noi saliremo, dobbiamo portarci qualcosa. Qualcosa che abbiamo seminato su questa terra. Altrimenti quando ti presenterai davanti alla presenza di Dio, hai fallito su questa terra e purtroppo fallirai davanti alla sua presenza. Perché noi credenti non subiremo un giudizio davanti a Dio che equivale a paradiso inferno, ma subiremo un giudizio in base a quello che noi abbiamo fatto per Lui su questa terra. E Dio un giorno renderà conto a me, renderà conto a te, e ti dirà: tutto io ho donato a te, e tu cosa hai fatto di tutti i talenti che io ho dato alla tua vita? Vedete, io devo salire nel cielo portandomi i frutti di questa terra, altrimenti subirò, ha detto l'apostolo, una perdita, non un guadagno. Sapete, l'apostolo Paolo diceva sempre una frase che era molto bella, ma alcuni leggono soltanto la parte finale di questo verso. Diceva: per me il morire è guadagno. E molti dicono infatti: beh, come abbiamo detto poco fa, vogliamo salire al più presto al cielo perché non ce la facciamo più a vivere su questa terra. Però sapete, l'apostolo Paolo, prima di dire per me il morire è guadagno, aveva detto qualcosa di molto importante, che infatti per lui il vivere era Cristo. Però cosa vuol dire infatti per me il vivere è Cristo e il morire il guadagno? Se il nostro vivere su questa terra non è Cristo e il suo regno, la morte per noi non sarà un guadagno, ma sarà una perdita. Se invece il nostro vivere per noi su questa terra è Cristo e il suo regno, la morte per noi sarà un guadagno. Perché per prima cosa hai guadagnato Cristo e la sua immagine dentro di te. Amen. E quando tu salirai al cielo, succederà qualcosa di importante, cioè che ti presenterai davanti al Padre, presenterai tutte le opere che tu hai fatto su questa terra, però attenzione, questo non è garanzia che subirai una perdita o meno, perché se il Padre davanti a quelle opere che tu gli presenti non vede il riflesso nel tuo occhio, l'occhio di Cristo, nel tuo viso, il viso di Cristo, nel tuo respiro, il respiro di Cristo, tutte quelle cose saranno bruciate. Amen? Cioè significa, perché io l'ho fatto? Ah, perché io posso servire anche Dio per me stesso, attenzione. Posso servire anche fare le opere anche per me stesso. Posso servire per una professione. Posso servire per essere visto. Molte volte qua abbiamo l'effetto contrario. Okay. Che neanche questo c'è. Però potremmo anche servire così, con questa attitudine. E allora anche lì, se quando mi presento al Padre, il Padre non vede dentro di me che ho guadagnato Cristo, tutte queste opere saranno bruciate, non serviranno a niente. Cioè, dice l'apostolo Paolo, saranno come paglia e fieno, perché non abbiamo edificato su quello che è il fondamento, e il fondamento è Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen? Ed è su questo fondamento che la Chiesa deve edificare. Non c'è altro fondamento che non Cristo. Non c'è nessun altro fondamento che Cristo nella nostra vita. Tutto ciò che non è Cristo e che è umano verrà bruciato. Amen? E quindi quale frutto stiamo portando davanti a Dio? Quale frutto stiamo portando davanti alla presenza di Dio? Stiamo portando Cristo o stiamo portando noi? O addirittura non portiamo né noi né Cristo, che sarebbe ancora peggio. Perché almeno qualcuno può servire anche per se stesso, ma sta servendo e bene o male qualcosa la fa. C'è più possibilità che poi si ravveda, ma no, molte volte io posso anche fare l'errore di non fare nessuna delle due cose, per paura di non sbagliare. E il risultato è che stai sbagliando lo stesso. Però il cammino del cristiano è un cammino che ci deve portare verso Cristo. È un cammino di maturità, è un cammino di consacrazione, è un cammino di discepolato. Tu incominci la tua vita cristiana, nasci di nuovo, sei un bambino, ma poi devi crescere alla statura di Cristo, cioè diventando un figlio maturo di Dio, quelluios in greco che vuol dire proprio figlio maturo di Dio, cioè dove praticamente anche se sbagli, perché non saremo mai perfetti, anche se inciamperemo perché cadremo sempre, non è questo essere figlio maturo di Dio. Il figlio maturo di Dio è quello che quando cade, quando inciampa, quando pecca, si rialza umiliandosi davanti al Padre perché ha abbassato già il suo orgoglio e dice: ok Signore, io invoco il tuo perdono, io perdono anche coloro che mi feriscono, ma io sarò una luce dentro il Tempio di Dio. Amen? Pochi amen. Vi dico un'altra cosa. La mia predicazione sarà più lunga in base a quanto voi capite. Se non capite, continuerò a predicare fino a che non capite. Okay. Va bene? E allora, quindi non vi conviene, perché stamattina non vi mollo fino a che praticamente la cosa non entra. E allora, poi, sto scherzando naturalmente, però non troppo. Quindi ci deve essere crescita nel nostro cammino verso Dio. Se non c'è crescita e siamo sempre gli stessi di prima, persone che non mettono mai in discussione il loro sistema di valori, persone che danno a Dio, al suo regno, gli avanzi del tempo, e manco quelli certe volte, perché gli avanzi del tempo, molte volte dobbiamo essere onesti, se li becca la televisione, se li becca il computer, se li becca praticamente tutto ciò che non è Dio. Abramo, quando Dio l'ha chiamato per andare verso Canaan, gli ha detto una frase: esci da Ur dei Caldei. Cosa rappresenta Ur dei Caldei? Il sistema di questo mondo. Ur dei Caldei era la città più importante di quel periodo, dove la scienza e la conoscenza era altissima, era la migliore città della storia di quel tempo. C'era il benessere, c'era tutto. E Dio gli ha detto ad Abramo: esci da Ur dei Caldei e va verso il paese che io ti mostrerò. Manco gliel' ha detto dove. Doveva avere fiducia in Dio. Noi ancora oggi siamo certe volte così: Signore, se tu non mi dici dove andare, io non mi muovo. Sbagliato, Mosè non pregò così, Mosè disse un'altra cosa: se la tua presenza non è con me, io non mi muovo. Non se tu non mi dici dove andare, io non mi muovo. Questo è essere bambini, non è essere maturi. Noi vogliamo vedere, siamo tanti Tommaso: se non vedo non tocco, se non tocco non vedo, se non vedo non tocco, se non tocco non vedo, e finiamola. Sì, non vedo, no, non credo, va bene, grazie della correzione. Finiamola. È tempo di mettere le mani all'aratro e di non voltarsi più indietro. Volevate sapere qual era la direzione da andare? Guardare avanti, non guardare dietro. Ma io non ho chiaro dove devo andare. Non importa, vai avanti, l'importante è che cammini. Non sempre dobbiamo sapere dove andare. Amen? Ma l'importante è seguire Dio che ci dice: lascia Ur dei Caldei. Urra la maia. Sì, lo so. Poi io l'ho spiegato alle cellule. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è abbandonare il sistema di valori di questo mondo. E nel sistema di valori di questo mondo, che non voglio percorrere, perché si riassume soltanto in una parola: egoismo. Ci sei tu soltanto, tu da solo. Ficcatene in testa, puoi chattare con 5.000 persone, puoi avere 3.000 amici su internet, sei solo. Sei tu nella tua stanza da solo. Ed è quello che ha voluto questo mondo, perché l'egoismo ormai è arrivato all'ennesima potenza dove noi siamo soli. Ma è quello che volevamo fondamentalmente. Forse non ce ne rendiamo conto. È quello che voleva l'uomo, stare solo, senza dover rendere conto a nessuno. Ma Dio oggi ti dice: io voglio dimorare con te per non lasciarti più solo. Comprendete? E infatti cosa dice? Dimorate in me, il versetto 4, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dar da sé un frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Quindi è la stessa cosa che poi Dio gli ha detto ad Abramo: cammina alla mia presenza e sii integro e io ti moltiplicherò grandemente. Allora vedete, questa parola moltiplicare per molte volte ad alcuni ha dato un po' fastidio, anche a me, lo ammetto, perché di questa moltiplicazione molte volte ci hanno fatto la testa quanto un pallone, ma è una realtà spirituale che però dobbiamo contemplare e accettare, perché Dio vuole moltiplicarsi, Dio vuole moltiplicare la sua Chiesa, Dio vuole moltiplicare il suo regno, Dio ha costituito la sua Chiesa affinché tutte le genti conoscano il suo nome. Amen? Ed è qualcosa che avviene moltiplicandomi io e trasferendo la mia esperienza a un figlio spirituale. Abbiamo bisogno di essere agenti di moltiplicazione e non più agenti di divisione. Perché molte volte noi siamo bravi a fare le addizioni un poco, le sottrazioni, beh, un po' meglio. Le divisioni, wow, siamo i primi. Ma le moltiplicazioni, niente. Ed è una realtà. Abbandoniamo il sistema di valore di questo mondo. Non più io da solo, ma gli altri. Verso Ur dei Caldei, uscendo da Ur dei Caldei, Abramo ha dovuto vedere gli altri. Cosa? Chi erano gli altri? Abramo, io ho una promessa da farti. Quale, Signore? Tua moglie partorirà un figlio e gli porrai nome Isacco. E io moltiplicherò la tua progenie. E nessuno la potrà contare, perché sarà più numerosa delle stelle. Abramo doveva guardare la progenie, gli altri, non più lui. Tant'è vero che Dio ha fatto qualcosa di importante, gli ha cambiato il nome. Gli ha detto: non ti chiamerai più Abramo, padre eccelso. Ma in questo padre eccelso c'era qualcosa che dobbiamo comprendere. Poteva essere padre di figli adottati, ma non dei suoi. Poteva essere un fantastico padre, ma non poteva generare, perché il grembo di sua moglie era sterile. Dio gli ha dato un altro nome. Abramo ha soffiato la vita ed era padre di una grande moltitudine. Cambiandogli il nome, Abramo era costretto a visualizzare gli altri, perché ogni volta che lo chiamavano Abramo, lui doveva visualizzare gli altri e non più la condizione di prima di Ur dei Caldei, ma la condizione che dove Dio lo voleva portare, che era la moltiplicazione. Amen. Ed è qui dove Dio ci vuole portare. Dio vuole portare a moltiplicare, ma prima di moltiplicare verso gli altri, Dio ci chiama a moltiplicare verso di noi. Cioè, moltiplichiamo il frutto dello Spirito e sottraiamo la carne. Amen? Moltiplichiamo lo Spirito e sottraiamo la carne. Ora divento Michael Jackson. Sì, la telecamera, vabbè, lasciatemi libero una volta tanto. Va. Gli mette l'olio e mi segue. Allora, quindi, Colossesi 3:2 cosa dice? Aspirate alle cose di lassù, non a quelle sulla terra. Ed è qui che dobbiamo guardare, ed è questo che dobbiamo guardare, ed è questo il cammino che dobbiamo fare. Infatti poco fa cosa ho detto? Moltiplichiamo lo spirito, sottraiamo la carne. Perché? Perché il nostro nemico, quello che non ci fa fare le cose che Dio ci ha chiamato a fare, non è il diavolo. Siamo noi. Fratello, sai, il diavolo mi ha impedito di servire Dio. Sgrida per me il diavolo. No, io ho scritto te,
tra poco.
Perché sei tu il problema. Non è il nemico. Il nemico agisce in una maniera. Lo sai come prende potere? Dandogli tu lo spazio attraverso la tua carne. Quindi, come dice il proverbio, chi è più fesso, carnevale o chi ci va da presso? Rispondete? Quindi la tua carne, non tu, attenzione, eh? La tua carne. Allora, siccome la tua carne è il nemico, vedete che Dio non dice mai, guardate tutte le epistole di Paolo, combattete il diavolo. No, lui dice, sottomettete la vostra carne, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Non dobbiamo avere le idee chiare su questo, perché altrimenti ci mettiamo a sgridare tutti i demoni, quando invece l'impedimento siamo noi. Molte volte la nostra carne non redenta, la nostra carne non rinnovata. Il Signore ci sta affidando in questi ultimi mesi a portare la nostra Chiesa in quello che profeticamente si chiama l'altra riva. L'altra riva, ok? Significa che quando Gesù gli ha detto ai suoi discepoli passiamo all'altra riva, c'è tutto un combattimento, una resistenza di tempeste che scoppiano dentro di noi. Ma se il Signore ti sta dicendo di passare all'altra riva, cioè, qual è quest'altra riva? La riva, tu sei nella riva della sterilità, cioè il luogo di Abramo, e ti vuole fare passare alla riva della moltiplicazione, cioè il luogo di Abramo, stai tranquillo che se tu vuoi camminare, incamminarti verso questo frutto che Dio vuole dare alla tua vita, non sarà un cammino facile arrivare all'altra riva, perché si scateneranno tutte le tempeste della tua carne, le tempeste della tua mente, tutte, anche quelle che il diavolo ti mette davanti attraverso queste cose, tutte, le paure, il non vederti capace, ma io posso, sì, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, amen? Ma io posso farcela, sì, perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Ma io potrò essere all'altezza di essere una figlia di Dio che porta luce, speranza e frutto, sì, perché la samaritana non era meglio di te e meglio di me. Amen? Forse, per alcuni versi, era anche peggio per lei. Però quando incontrò Gesù, cosa gli ha detto Gesù? Se tu continui a bere dell'acqua di questo pozzo, cioè di questa tua vita, di questa tua condizione, un'acqua sterile, guardare sempre a questa solitudine che tu hai, identificarti con la tua anima, avrai sempre sete. Ma se tu bevi l'acqua della fonte, l'acqua che io ti darò in te diventerà un'acqua zampillante in vita eterna che disseterà te e disseterà gli altri. Qual è stato il risultato? Che dopo non appena 5 minuti erano passati, lei ha portato tutto il villaggio davanti ai piedi di Cristo. Cosa era cambiato? Ha passato l'altra riva. Amen? È riuscita a passare dall'altra parte. È riuscita finalmente a combattere tutte le tempeste che c'erano dentro di lei. Perché? Perché nella barca della sua anima in quel momento era salito Gesù Cristo. E l'ha portata all'altra riva. Ma il Signore è accanto a noi ed è costantemente accanto a noi ancora oggi e ti sta affidando a passare le tempeste della tua anima con Lui sulla barca. Amen? E se Lui ha detto andate all'altra riva, tu all'altra riva ci arrivi. Amen? Quindi, dove dobbiamo andare? Cosa c'è all'altra riva? All'altra riva c'è il mondo. Il mondo. Il mondo, i campi, la messe, quella che la Bibbia chiama in questa maniera, i campi da mietere. Però come si arriva? Si arriva sempre lì, per gradi. La Chiesa prima deve adorare Dio, dobbiamo portare un frutto interiore e poi porteremo un frutto esteriore. Camminare alla mia presenza, questo essere attaccati alla sua presenza ci farà diventare integri e questa integrità farà portare un frutto duraturo. Sono 3 passaggi che dobbiamo tenere in mente. E il Signore ha il cuore per questo mondo, Cosa ha detto Gesù un giorno, quando praticamente guardando il popolo di Israele e vedendole come pecore senza pastore, piangeva e disse: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. E il discorso finì lì. No, ma manco per idea, perché poi i discepoli in quel momento stavano, secondo me, pregando: sì, Signore, manda operai nella messe. Sì, Signore, manda operai nella messe. E poi il Signore li guardò e gli ha detto: andate. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E questa è la nostra attitudine molte volte quando sentiamo queste predicazioni. Sì, Signore, manda operai nella tua messa, manda operai. Ma chi deve mandare il Signore, secondo voi? Quelli che sono qua dentro o quelli che ancora devono entrare? Cioè, mi sembra un discorso illogico. Deve mandare me, deve mandare te, deve mandare ognuno di noi, secondo le capacità e secondo la misura della nostra fede. E qua è il segreto. Quindi quando io predico, non ti puoi misurare alla mia fede. E io non mi posso misurare alla fede del pastore, il pastore non si può misurare alla fede del pastore Giovanni. Ognuno deve identificarsi alla misura della propria fede e portare il frutto 10, 30, 60 o 100, ma l'importante è che porti frutto. Amen? Non ha importanza quanto. Non giochiamo sui numeri. Quanto ne hai portato tu oggi di mele? Quanto ne hai portato tu oggi di pere? Non me ne frega niente. L'importante è che porti frutto. Amen? È chiaro? E in questo comando che Gesù ha dato loro, andate, c'era qualcosa di molto importante, perché il verbo greco upago significa dividersi, cioè voi vi dovete, siete 12, ora vi dovete dividere, infatti li mandava due a due, ok? E dovete andare per il mondo, ma è lo stesso comando che Dio ha dato all'uomo in Genesi, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non cambia la sua visione. Cosa ha detto l'uomo, Dio all'uomo? Siate fecondi, cioè fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta. Questo comando è ancora valido oggi spiritualmente, perché Dio vuole rendere soggetta la terra davanti al suo regno. Amen? Non è cambiato, non era qualcosa che apparteneva ad Abramo, è qualcosa che oggi appartiene alla Chiesa. Ma cosa ha fatto l'uomo? Sembrava, se voi studiate la Genesi, che era sempre restio ad andare e abitavano sempre in quell'area che era la zona della Mesopotamia dove praticamente Dio aveva creato l'Eden. Tutti gli uomini, fino a che a Babilonia addirittura l'uomo pensò di dire: ok, ci fermiamo qua, costruiamoci una bella torre per raggiungere Dio. E cosa è successo? Che il Signore praticamente gli ha confuso le lingue e c'è scritto che da lì finalmente l'uomo si disperse su tutta la faccia della terra. Cosa stava succedendo lì a Babilonia? Oh sì, ho sentito tante predicazioni, l'arroganza dell'uomo eccetera. No, fratelli, c'era anche questo, ma c'è qualcosa di più che dobbiamo vedere. Quando noi ci vogliamo fermare nel posto dove noi diciamo che è bello, possiamo raggiungere Dio anche da qui. Costruiamoci questo bel edificio, perché tanto saremo sempre 200. Non abbiamo visione per il futuro. Non pensiamo a quello che Dio vuole fare, perché pensiamo ormai siamo nella nostra Canaan, nella terra promessa. Arrivato a un certo punto, Dio scende, distrugge quello che sono le tue certezze e ti dice: e ora disperditi. La nostra Chiesa ha una visione apostolica e profetica. Cosa significa questa? Noi vogliamo moltiplicarci come chiese. Quindi mettete nel conto che oggi tu sei a Palermo, domani io non lo so. Amen? Perché? Perché se Dio chiama, ci disperderemo su tutto il territorio della nazione. Questa è visione. E io questa visione ce l'ho. Amen? Io spero di essere sempre qua, ma non lo so. Ho detto sarò sempre qua, ma questo è quello che il mio cuore dice. Un giorno può darsi che Dio mi dice: vai. E so dolori per me, per mia moglie, per tutti. Ok? E che facciamo? Comprendete? Abbiate la visione delle cose di qua, di lassù nei cieli, non di qua sulla terra. Signore, ma mi sono comprato la casa proprio ora! Sapete quanti ministri anche della riconciliazione hanno avuto questa prova? Pastore Jeffrey, pastore Bosio, che ora sta tornando a Caserta, si era comprato la casa e Dio gli ha detto no, torna. E va bene, la casa la vendi. Amen. Non è un problema, cercate prima le cose di lassù, cercate prima il regno di Dio e tutte le tue case ti saranno sopraggiunte. Tanto c'è l'IMU e te la tassano pure, quindi che cosa vuoi di più? Vado verso la conclusione, non vi spaventate. Voglio farvi capire una cosa ora importante. In Marco 11 è scritto un episodio molto importante, che Gesù un giorno vide un albero di fico. E questo albero di fico aveva delle foglie, ma c'è scritto che non c'era frutto. E Gesù allungò la mano per prendere il frutto e non trovò nessun frutto, solo foglie. E c'è una frase molto strana che certe volte non comprendiamo, infatti molti mi hanno detto, ma che significa? Perché è scritto non era il tempo del frutto. Allora molti dicono, ma se non era il tempo del frutto, perché Gesù cercava il frutto e lo maledisse? Ve lo spiego subito. L'albero dei fichi in Israele, verso il periodo di Pasqua, doveva fare i primi germogli. E questi germogli, i contadini, stanchi dal lavoro, li prendevano e li mangiavano perché erano commestibili. Gesù si era accorto che quell'albero non aveva neanche i germogli e che quindi per quell'anno non avrebbe fatto frutto. Ma aveva le foglie. Se l'albero però non doveva produrre frutto, per come è combinato l'albero di fichi, neanche le foglie dovevano nascere. Cosa significava questo? Gesù ha detto che quell'albero rappresentava Israele. Israele era entrata nella sterilità, però aveva tutta l'apparenza davanti a sé, la religiosità. E cosa succedeva? Che il sacerdote incontrava il samaritano nella via di Gerico e si voltava dall'altra parte. Scusate, il samaritano, l'uomo non era, ok, che il levita incontrò l'uomo di Gerico, l'uomo che stava sulla strada di Gerico ferito, ammazzato dai briganti, e si voltava dall'altra parte. Poi venne un samaritano, un uomo che praticamente non era neanche nulla mischiato con nessuno in Israele, considerato, diremmo noi palermitani, un catanese, ok. Come i catanesi dicono un palermitano, va bene, perché la rivalità era a questo livello, forse anche maggiore, e raccolse questo palermitano ferito sulla strada e lo curò. Vedete, noi molte volte siamo come quell'albero di fico, che non porta frutto, ma che porta l'apparenza, quando non permettiamo allo Spirito Santo di svolgere dentro di noi questa opera di distruzione e di ricostruzione nella nostra vita, distruzione dei valori che non sono cristiani per ricostruire Cristo dentro di noi. Rischiamo che nascono le foglie, ma non il frutto. Rischiamo che diventiamo credenti domenicali con la Bibbia sotto il braccio, e anticamente quando io ero piccolo c'erano queste fratelli e sorelle che portavano la Bibbia, l'innario, tutte cose, sul braccio, no? E praticamente certe volte era una scena comica, perché avevano il braccio così pieno di roba, ma erano tutte queste cose là nel braccio, ma non nel cuore molte volte. Oggi abbiamo l'iPad, l'iPhone, le nostre agende, ma corriamo molte volte lo stesso rischio di avere tutto scritto, tutto memorizzato, ma non ancora nel cuore. Mi state comprendendo? Non è cambiato, è cambiata la tecnologia. Ma l'albero di fico è sempre quello. E allora il Signore cosa ha fatto? Seguitemi un attimo in questo ragionamento. Dopo che ha maledetto quell'albero, cioè che l'ha privato della funzione che aveva perché non serviva a niente, cioè la maledizione non era che tipo, ah, deve morire, no, ma era, io ti ho costituito per portare frutto, se non porti frutto, che ci stai a fare qui? Basta. Allora, via. Entrò poi a Gerusalemme E dove entrò? Giusto giusto entrò nel Tempio. E cosa vide nel Tempio? Che praticamente era occupato da tutti i venditori ambulanti che vendevano dentro il Tempio. Ora, capite anche qua, non era sbagliato il fatto che vendevano gli animali per offrire poi nel Tempio, era sbagliato che lo facevano dentro il Tempio, perché andava fatto fuori dal Tempio. Dove voglio arrivare? Quando Gesù praticamente scacciò tutte queste persone dal Tempio, è scritto nel Vangelo di Matteo che dopo questo evento, subito dopo, nel Tempio incominciarono a entrare i ciechi, gli ammalati, i zoppi. Cosa vuol dire questo? Se noi praticamente perdiamo di vista quello per cui Dio ci ha costituiti, perderemo di vista anche la funzione per cui Dio ci ha creati. Sapete una cosa? Tu puoi vivere il culto in tante maniere. Da spettatore o da lavoratore. E io sono contento di una cosa. Perché dobbiamo capire ora quello che si intende. Vedete, qua c'è lui che sta servendo in questo momento, no? Ed è in prima fila. È normale, sta servendo. Paolo, faccio l'esempio su di te non perché non stai servendo, perché se chiamo uno che non serve si offende, quindi praticamente è meglio che chiamo te. Allora, Paolo è messo là, all'ultimo, lontano, perché non sta servendo. Faccio questo esempio su di lui. E io allora ti dico a te, alzati, Paolo, vieni qua, vai, vai, prendi il posto di Paolo, non ti preoccupare. Siediti. Lui è venuto qua per godersi lo spettacolo, e allora è giusto che stia in prima fila, perché è un abbonato Rai. E ci sediamo tutte e due, vieni. E guardiamo lo spettacolo insieme. E nel frattempo che lo guardiamo, facciamo questo discorso, perché siamo venuti qua per guardare lo spettacolo. Ma lo vedi? Quello là che sta cantando nella lode, che rompe sempre le scatole, che dobbiamo guardare sempre Cristo, eccetera. Ma oggi è stato pesante. Poi quando c'è il pastore diventa sempre più leggero, quando non c'è poi diventa pesante che ci attacca sempre. Ma non lo sopportiamo più. Quella sorella, ma poi c'è, guarda, quello là, Livio, con la chitarra che danza sempre, ma che cosa incredibile. Comprendete, se noi guardiamo, poi con la fisarmonica non ne parliamo più, armonica, scusami, vero. Capite, se io guardo qua lo spettacolo, io guardo lo spettacolo perché sono spettatore, guardo con la critica. Vuoi o non vuoi, se guardi lo spettacolo, critichi. Il film ti è piaciuto? No, troppo mieloso. Perché hai pagato un biglietto che non hai pagato realmente, ma tu sei venuto qua credendo, cioè spendendo il tuo tempo e non lo vuoi sprecare inutilmente. Stai guardandoti lo spettacolo, quindi vuoi lo spettacolo a tua immagine e somiglianza. Se non è a tua immagine e somiglianza, il culto non ti piace. E quindi rifiuti me? E vai dal pastore, perché lui ti accarezza, è più morbido. Poi però se non ti piace il pastore, perché poi arriverà un giorno in cui il pastore ti dirà le stesse cose che ti dico io, in un modo diverso, rifiuti pure lui, te ne andrai da questa chiesa e ti andrai a vedere un altro spettacolo, anziché Rai 1 o Rai 2. Anche lì troverai uno come me e uno come il pastore, perché la cosa si ripete, e anche lì avrai lo stesso problema, e vai poi su Rai 3, fino a che poi praticamente tutti i canali finiscono e non hai più dove andare. Perché? Perché stai occupando il tempio da spettatore, vendendo agli altri la tua critica, la tua amarezza. Io so che non pregherete più per me dopo oggi. Io non voglio servire, fondamentalmente, perché mi devo sentire il culto una volta che vengo. Perché Enza mi deve dire di fare il turno alla nursery? Io vengo una volta a settimana e mi voglio seguire il culto. Sorbole! E che cavolo, una volta che vengo mi dovete pure dire di andare in nursery. Sì, caro fratello, perché Dio ci ha chiamati a servirlo, non a goderti lo spettacolo. E se tu sei di turno quel giorno, è un problema che non sei venuto gli altri giorni, è un problema tuo, non è un problema della Chiesa. Amen. Avevo detto che mi ero preparato le frecce incendiarie, ora le sto cominciando a scagliare. Nessuno vuole servire. La verità è questa. Però poi cantiamo? Tutto hai donato a noi perché hai reso la vita in croce per me. Grande è l'amore versato per noi, questo è il nostro Dio. Nel frattempo che canti, fratello, guarda, c'è quel bisogno. Non lo vedi che sto cantando? Lasciami lodare. Tutto hai creato, tutto hai donato, no, ferme. Questa è la verità, scusatemi, molte volte di qualcuno di noi. Amen. Non dico che la verità di tutta la Chiesa, grazie a Dio, non è così, ma di qualcuno di noi sì. E oggi Dio ti sta schiaffeggiando per dirti cambia, non è più il tempo, non è più il tempo, non è più qui un ospedale, questo è l'esercito di Dio. Amen. Quindi, se ora è applaudito, Dio ha guardato. Tutti di turno alla nursery. Un'ultima considerazione. Molte volte, e vi voglio fare capire un piccolo problema, scusatemi, ora sto aprendo anche il mio cuore, perché su queste cose piango certe volte. Certe volte siamo costretti a fare le cose ai neoconvertiti perché sentono questo peso di più dei grandi, e magari priviamo certe volte il neoconvertito che ha bisogno di più di stare al culto, di poter stare al culto. Però tu che vieni con l'etichetta che hai pagato praticamente il canone Rai hai il diritto di stare al culto. Ti voglio dire una cosa, il culto non è qui. Il culto è lì dentro, è nella nursery, è negli usceri, è in tutto quello che noi facciamo per Dio. Questo è il frutto che Lui vuole portare. Se lo spazio della Chiesa viene occupato da cose per cui la Chiesa non è costituita, la Chiesa perde la sua efficacia. Stessa cosa, se lo spazio di una cellula non è occupato da cose per cui Dio l'ha costituita, la cellula perde della sua efficacia. Se la cellula deve diventare un incontro dove io devo appanzarmi perché le agapi, che bello le agapi, cosa hai fatto tu, il kebab, il kebub, il kebib, ok? Che bello le agapi, però... No, sono d'accordo che l'abbia fatto Paolo, non è... Però se la cellula è soltanto questo e non ci sono le 4 A, me le dite le 4 A a proposito? Adorazione, annuncio, ascolto e annuncio, perfetto, quindi accoglienza, adorazione, ascolto e annuncio. Se non ci sono queste 4 A, la cellula perde la sua forza, perde il suo scopo. Se il nostro incontro deve essere soltanto stiamo insieme, vogliamoci bene, perché ho rinunciato agli amici del mondo, almeno ce l'ho in chiesa, e del regno di Dio non me ne frega niente, la cellula perde la sua efficacia e arriva il Signore e poi un giorno butterà fuori tutte queste cose dal suo tempio. Amen. E io credo che il Signore lo sta già facendo da stamattina. Portare frutto, e ho chiuso, cosa significa? C'è un esempio bello che è questo, Filippesi 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. No, Signore, io, Padre, ma perché mi devi far abbandonare questa bellezza del cielo? Io non voglio scendere per salvare questi nostri nemici, queste persone che ogni giorno ci dicono tanto male. Invece cosa ha fatto? Spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Gruppo Lode può salire, Livio può incominciare a suonare, grazie, saltellando con la chitarra. Quindi, se noi non serviamo Dio con questa attitudine, dobbiamo servire con la stessa attitudine di Cristo, cioè Cristo si è annichilito, ha umiliato se stesso, ha abbassato il suo orgoglio, ha visto me e te prima di vedere i suoi bisogni. Ha lasciato tutto per donare a noi la vita eterna. E noi, la domanda che lui ci sta rivolgendo stamattina, cosa stiamo facendo per lui? Punto interrogativo. Suona sempre, non ti preoccupare. Un giorno, sulla via Crucis, c'era un gruppo di persone che guardava quest'uomo che portava una croce, sofferente, sanguinante. E ognuno di loro, c'erano tante persone, c'era chi soffriva per Cristo, c'era un gruppo di donne che piangeva per lui e andò incontro a Gesù, c'erano quelli che avevano gridato crocifiggilo, c'erano gli apostoli che guardavano da lontano, ok, per non essere coinvolti. E fra questi spettatori ce n'era uno in particolare. Gesù, portando il peso di quella croce, cadeva a terra ogni minuto, fino a che, stremato, senza forze, non riuscì più a portare il peso. E i soldati romani videro un uomo che era il Cireneo, e guardandolo gli hanno detto: tu, vieni avanti, porta la sua croce. Il Cireneo non poteva ribellarsi, l'avrebbero arrestato. Il Cireneo fu obbligato dai soldati romani a prendere quella croce. Prendi la croce. Ok. Vabbè, portala. Mentre la portava, sì, al contrario, la dovresti prendere. Ah, vai, vai, tranquilla, passa, passeggia per tutto il locale, cammina. Mentre la portava, lui pensava in quel momento: ma chi me l'ha fatto fare ad avvicinarmi in quella maniera davanti a quest'uomo? Ma chi me l'ha fatto fare? Continua a camminare! Devi camminare fino a che non te lo dico io. È importante. E in medesima mattina del Cireneo, va. E lui diceva: ma chi me l'ha fatto fare? E noi siamo come quel Cireneo: ma chi ce l'ha fatto fare a conoscere Cristo? Stavo meglio prima. Ma chi me l'ha fatto fare ad avvicinarmi al suo regno? Almeno prima il conflitto fra la carne e lo spirito manco lo sentivo. Però man mano quella croce, man mano che lui la portava, faceva un effetto su di lui. Il suo cuore incominciava a sciogliere, si stava annichilendo. Da spettatore è diventato protagonista della Via Crucis, di quell'ultimo istante di dove Gesù stava portando la sua croce. E Gesù continua a dire oggi a noi, Cireneo o Cirenea, porta non più la mia croce, ma la tua, e seguimi ancora una volta il cammino, ancora una volta il seguire Cristo. E dove, Signore, ti devo seguire? Ti sei fermato? Si fermava Gesù, il Cireneo però no. Dove, Signore, dove io devo portare la mia croce? Davanti alla mia presenza prima, davanti alla presenza di Dio. Perché, Signore, devo portare la mia croce davanti alla tua presenza? Perché prima di prendere la mia croce, devi lasciare la tua davanti alla mia presenza e prendere il mio gioco, che è più leggero della tua croce, e con la mia croce poi andare verso il mondo. Come si fa questo? Ed io cadrò ai piedi tuoi, io cadrò ai piedi tuoi, ed io ti adorerò. È facile. Sapete come si cade ai piedi di Dio? Alzatevi in piedi, allora ve lo faccio vedere. Gesù si è spogliato di tutto. Non vi preoccupate, non sto facendo uno spogliarello. Ha abbandonato la sua autorità nel cielo. Esatto. No, prima di lavorare, guardate cosa è successo. Ed io cadrò ai piedi tuoi, io cadrò ai piedi tuoi. Ginocchiatevi pure voi. Questa è lode profetica. Se non fate voi i gesti, non lo faranno neanche loro. Chi vuole cadere ai piedi di Dio, lo faccia ora. Ai piedi tuoi, io cadrò ai piedi tuoi, ed io ti adorerò. In questo momento deponi la tua croce davanti alla croce di Dio. Ed io cadrò ai piedi tuoi, io cadrò ai piedi tuoi, ed io ti adorerò. Tutte le volte che tu non hai voluto servirlo, tutte le volte che tu non hai ubbidito alla sua chiamata, io lo so che in questo momento stai provando anche un forte senso di colpa, e questo è buono per l'inizio del ravvedimento. Però non ti fare affliggere dal senso di colpa. Ravvediti. Di Signore, io oggi mi arrendo a te. Mi arrendo a te. Lascio la mia croce. Prendo la tua. E vado verso il mondo. Alleluia. Ed io cadrò ai piedi tuoi, io cadrò ai piedi tuoi, ed io ti adorerò. Ed io cadrò ai piedi tuoi, io cadrò ai piedi tuoi, ed io ti adoro. Thank you.
a noi perché hai reso la vita in croce per me. Grande l'amore è stato per noi, questo è il nostro Dio. La morte hai vinto in me, per sempre glorificato Dio. Servo e re, il mondo è salvato, questo è il nostro Dio.
Prova. Quanti in questo momento desiderate che Dio rende fruttifero il vostro grembo? Alzate la mano. Signore, abbatti la nostra carne. Signore, dai un colpo secco con la tua scure, Signore, alla nostra carne. Alleluia. Pioggia dello Spirito Santo. Incomincia a inondare, Signore, questi campi, Signore. Questi granai, Padre. Pioggia, pioggia, pioggia dello Spirito. Soffia, Spirito Santo, soffia, Spirito Santo. In questo momento tutto ciò che ha generato dentro di noi sterilità, tutto ciò che ha generato impossibilità di portare frutto, Spirito Santo, soffia, soffia sullo spirito morto e rendilo vivo, Padre. Soffia sull'anima nostra morta, Signore, e rendila viva. Soffia sulle nostre opere morte, Signore. Via dal Tempio le opere morte. Via dal Tempio le opere morte. Caccia dal tuo Tempio, perché tu sei il Tempio di Dio, tutti i venditori. E chiedi al Signore: Signore, la mia vita io la voglio spendere per il tuo regno. Io chiedo che realmente possa incontrare i ciechi, gli zoppi, le persone ferite. E il frutto c'è stato quel giorno nel Tempio, perché c'è scritto che Gesù li guarì tutti. Amen. Tutti. E oggi voglio prendere autorità insieme alla Chiesa contro ogni oppressione, contro ogni timore, contro ogni paura, lasciatemelo dire, anche contro lo spirito di lagnosia, contro ogni opera carnale, contro tutte quelle volte che io ho detto no, 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 il Cireneo no, non lo voglio fare, no, contro tutte le volte che ci siamo ribellati a Dio. Spirito Santo, brucia col tuo fuoco, brucia col tuo fuoco. E ora, Spirito di Dio, soffia sulle nostre vite, soffia sulle nostre vite, soffia sulle nostre vite. Alleluia, 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 alleluia. Loda, 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 incomincia a lodare Dio, ringrazialo, ringrazialo. Loda, loda, loda Lui, loda, loda Lui, loda, loda Lui, alleluia, loda, loda Lui. Presenza qui, alleluia, tua presenza qui, Signore, porterai un frutto duraturo. Porterai un frutto duraturo. Questo frutto sarà duraturo se noi non ci staccheremo mai dalla sua presenza. Perché quando ci stacchiamo dalla sua presenza, poi finirà prima o poi. Per essere duraturo e sempre continuo, devo stare sempre con la presa attaccata all'energia che mi fa portare frutto. E questa energia si chiama Gesù. Amen. Nome al di sopra di ogni altro nome. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Voi che siete là sopra, alzate le vostre mani in questo momento. Spirito Santo, scendi sulla loro vita. Scendi sulla loro vita. Signore, vivifica ciò che è morto. Rendi vivo ciò che è morto. In questo momento, lo Spirito Santo vi dice: io vi trarrò fuori dalla vostra Ur dei Caldei, ma cammina alla mia presenza e sii integro. Soffia, Spirito Santo, soffia. Alleluia. 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 Ci sono molte persone che in questo momento stanno incominciando a passare all'altra riva. Ci sono molte persone che stanno passando all'altra riva. E ora mi rivolgo un attimo a tutti gli operai di questa chiesa. Amate quest'opera. Amate quest'opera più di ogni altra cosa. Specialmente voi che siete i figli primogeniti di quest'opera. Rosy, Giovanna, amate quest'opera più di ogni altra cosa. Io non sono un figlio primogenito, ma voi sì. Eppure molti di noi che non sono stati figli primogeniti stanno amando quest'opera. Alla Chiesa io voglio dire: amate quest'opera. Sì, lo so, molti di voi non siete figli di quest'opera, ma se siete qui, amate quest'opera. Amate questa Chiesa. Amate questa visione. Lottate affinché la visione che Dio mette nei suoi conduttori possa essere adempiuta. Non soltanto i leader, non soltanto i servi, ma tutta la Chiesa insieme, nei vari livelli, lottiamo affinché Dio possa adempiere il mandato che ci sta affidando. Vi dico una cosa: non ho incominciato ad amare subito, perché anche io ero stato ferito, ma oggi amo questa Chiesa più di ogni altra cosa. Amen. E non perché mi hanno messo il collare, l'ho incominciato ad amare molto prima, molto prima, molto prima. Comprendete? Voglio dire a tutti gli operai: volete che la Chiesa, tutta la Chiesa, entri all'altra, vada all'altra riva? Dobbiamo operare in unità. Quello che oggi è stato detto, quello che ieri è stato detto, quello che l'altro ieri è stato detto e quello che domani e dopodomani verrà detto, trasmettetelo con la stessa forza d'amore verso gli altri. Perché se lavora il pastore, se lavoro io, se lavorate voi, questa Chiesa arriverà all'altra riva. Amen. Giovani, siete forti perché avete vinto il maligno? Sì. Ma lavorate affinché possiate moltiplicarvi. Amen. Anziani, non è finito il tempo della moltiplicazione per voi. perché Abramo generò quando aveva 100 anni quasi. Quindi andate verso la gente della vostra età, che capite meglio, gettate l'amo e moltiplicatevi. Amen. Vorrei chiudere ricantando la parte "tutto è donato a noi", eccetera, insieme, e cerchiamo di non perdere quello che abbiamo ricevuto.
Tutto è donato a noi perché hai reso la vita in croce per me. Grande l'amor versato per noi, questo è il nostro Dio. La morte hai vinto e vivi in me, per sempre glorificato Dio. Servo e re, il mondo è salvato, questo è il nostro Dio.
Tutto è donato.
Tutto hai donato a noi perché hai reso la vita in croce per me. Grande l'amor versato per noi, questo è il nostro Dio. La morte hai vinto e vivi in me, per sempre glorificato Dio. Servo e re, il mondo è salvato, questo è il nostro Dio.
L'ultima volta, tutto è donato.
Tutto è donato a noi perché hai reso la vita in croce per me. Grande l'amor versato per noi, questo è il nostro Dio. La morte hai vinto e vivi in me, per sempre glorificato Dio. Servo e re, il mondo è salvato, questo è il nostro Dio.
Alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore per quello che tu ci hai dato. Vorrei chiedere come conclusione se Daniela si sente di pregare per tutti noi. Grazie.
Grazie Signore, grazie perché tu hai pagato il prezzo più alto per portarci a questo punto, Signore. E noi sappiamo che adesso è soltanto compito nostro, perché tu hai dato te stesso, tu hai dato la tua vita, i tuoi doni, un cuore nuovo, tutti i doni dello Spirito Santo, Signore. Signore, facci comprendere di quale grazia tu ci hai fatto partecipi, che noi siamo seduti con te nei luoghi altissimi, ma che tu ci vuoi trasformare, portare all'altezza perfetta del tuo figlio Gesù, Signore. Fai che non viviamo più con i paraocchi, fai che non viviamo più egoisticamente. Se ci sentiamo bene, fai che il nostro cuore possa correre verso coloro che ancora non stanno bene, che ancora non hanno compreso la potenza salvifica della tua grazia, Signore. Come Chiesa vogliamo muoverci verso nuovi territori, Signore. Nuovi territori operativi, Signore. Non vogliamo più guardare a noi stessi, Signore, ma vogliamo guardare a questa messe così grande, così bionda, Signore. E tu ci hai messo ogni cosa per poterlo fare, per poter lavorare gli uni a fianco degli altri, Signore. Grazie per questa parola, grazie per questo messaggio di incoraggiamento, Signore. Noi vogliamo essere i tuoi servi, i tuoi servi umili, Signore. Vogliamo che tu ci aiuti a camminare nella strada che tu hai tracciato per ciascuno di noi, Signore. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen.